Ah, figure. No, sto registrando anch'io, così mettiamo, poi mettiamo questo tempo bellissimo insieme che abbiamo, lo mettiamo anche sul sito, quindi lo metteremo a disposizione per chi vuole poi ascoltare quello di cui tratteremo stasera, ok? Quindi naturalmente vogliamo dare un benvenuto a quelli che sono venuti durante, mentre stiamo contando benvenuti. È bello essere qui, è bello stare tutti insieme, non mi stanco di dirlo, è bello stare qui, è bello stare insieme, è bello condividere questo momento ed è, speriamo che sia la prima di una lunga serie. Non tutti dicono niente. Vogliamo leggere qualcosa. Dicevo che stamattina con Rosanna abbiamo le ho chiesto se magari faceva piacere trattare qualche argomento scelto di cui volevamo parlare. E mi ha detto, dice, sarebbe bello poter condividere la parabola del figlio il prodigo. No? Quindi vogliamo leggere qualcosa dal capitolo del Vangelo di Luca al capitolo 15. Leggiamo dal versetto 11. Leggeremo tutta la parabola perché crediamo che questa sia una delle parabole più belle, più straordinarie che Gesù abbia insegnato, perché ci rivela qualcosa di profondo che ha a che fare proprio con l'amore del Padre. E veramente abbiamo tanto bisogno di aver rivelato l'amore del Padre. Abbiamo bisogno di questo. Luca 15, dal versetto 11, è scritto così. E disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise tra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre e lo stomaco con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse, quanti lavoratori stipendiati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servitori stipendiati. Ed egli dunque si levò, andò da suo padre. A Piccirigia sta ancora cercando Luca, vero? Aspetta.
Ah.
C'era quella che cantava, Luca non c'è, è andato via. Ah, quella è Laura.
Quella è Laura.
Pure. Sì. Il versetto 21. Il figlio disse. Ah no, il versetto 20, che è il verso importantissimo per noi. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse e gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito ed dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il figlio maggiore era nei campi e come ritornava e giunse vicino casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò e quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse, ecco sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio che ha divorato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questa parabola è una delle parabole più straordinarie che ci parla proprio dell'amore di Dio. Io ho dato la mia vita al Signore 26 anni fa e dopo 26 anni ancora leggo questa parabola e mi commuovo, perché questa parabola ha qualcosa di talmente profondo, perché parla di un rapporto paterno, di un rapporto che il padre ha con i suoi figli. Vogliamo vedere un attimo qualcosa di importante, poi mi farebbe piacere se ci sono delle domande che volete fare sull'argomento o se ci sono magari domande su altri argomenti. Siamo qua per servirvi, ok? Non siamo qui per qualcos'altro, siamo qui, abbiamo lasciato casa, abbiamo lasciato moglie, figli, amici, tutte cose per essere stare qua con voi. Per noi è un onore, è un privilegio. Siamo qua per servirvi, quindi spremeteci fino all'ultima goccia, ok? Siamo qui per voi. C'è la storia di questo ragazzo che chiede, dice qua al versetto 11, un uomo aveva due figli e il più giovane disse al padre: dammi la parte dei beni che mi spetta. E molti non sanno che secondo la cultura ebraica, Gesù era ebreo, parlava in ebraico, in Israele, secondo la cultura ebraica, quello che questo figlio fece era una delle cose più brutte che si poteva fare in assoluto, perché quando un figlio chiedeva in anticipo la propria eredità, stava facendo una grande offesa al proprio padre. Stava dicendo in pratica al padre: per me tu da oggi sei morto. Che l'eredità si dava nel momento in cui il padre moriva. Quando un figlio voleva l'eredità in anticipo, stava dichiarando che non voleva far parte più della famiglia. E in un modo o in un altro stava dichiarando che suo padre era morto per lui. E in accordo alla cultura di quel tempo, questo significava qualcosa di molto brutto. Il padre era in obbligo di dare l'eredità, ma il padre diceva: da questo momento in poi tu non fai più parte della famiglia. Il figlio doveva lasciare casa, doveva andarsene e mai più ritornare. Questo ragazzo parte, spende tutti i suoi beni, dice la Bibbia, subentra, arriva una carestia, un problema, una crisi economica molto forte nel paese. Cerca di mangiare, si ritrova a pascolare i porci, dalle stelle alle stalle, da una grande ricchezza ad un'estrema povertà. E mentre si trova in quel momento così difficile per la sua vita, si ricorda una cosa e dice: mio padre ha un sacco di dipendenti. Lui veniva da una famiglia molto ricca, molto facoltosa. Mio padre ha un sacco di dipendenti e i suoi dipendenti hanno pane in abbondanza. Ma io che ci faccio qua? Posso fare una cosa, ritorno a casa mia, gli dico a mio padre: ho sbagliato, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, almeno trattami come uno dei tuoi dipendenti, almeno posso mangiare. E sto ragazzo dice qua che si fa la sua preghierina, come a volte noi siamo così, no? Quando vogliamo andare avanti a Dio noi ci mettiamo le cose proprio in fila, uno dietro l'altro, diciamo: oh Signore, come ci posso dire, oh Signore? Gli dico così. E questo ragazzo dice: ora vado dal padre e gli dico: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi dipendenti. Lui arriva, alla sorpresa più grande per lui è stata, come ci racconta Gesù, che mentre il figlio si trovava lontano, dice al versetto 20, il padre lo vide da lontano e ne ebbe compassione. Ebbe compassione, dice la Bibbia, dice Gesù, e corse, uscì fuori di casa e corse e gli si gettò al collo, dice, e lo baciò e lo ribaciò, lo riempì di baci, gli ha fatto un battesimo di baci. Pensate a quanto, a quale amore, a quale desiderio questo padre aveva. E Gesù qua sta descrivendo, né più e né meno, come Dio guarda e vede verso le nostre vite. Quando Lui ci vede in situazioni di difficoltà, quando Lui ci vede in situazioni di peccato, quando Lui ci vede in lontananza, quando siamo disperati, quando abbiamo bisogno di Lui, di un suo intervento, della sua mano che si stende nella nostra vita. A volte ci è stato insegnato che Dio è tipo messo così, con le braccia conserte, dicendo: hai sbagliato? Colpa tua, ora dovrai subire le conseguenze di quello che hai fatto. A volte ci viene presentato Dio come se dobbiamo, ne parlavamo stamattina, come se dobbiamo pregare e dobbiamo fare mille cose per convincerlo a benedire la nostra vita. Ho pregato, ho digiunato, ho evangelizzato e vado in chiesa e do la decima e sono sottomesso sul mio prima ad arrivare all'ultima ghiera in mini e sto, faccio questo e faccio questo per il Signore. Ma no, il Signore non mi dà mai niente, non mi benedice. Faccio tutto per Lui, lo servo, eppure Lui non mi guarisce, eppure Lui non provvede, eppure Lui non pensa ai miei figli. E abbiamo questo tipo di rapporto con Dio, che cerchiamo di sforzarci in tutti i modi per convincere Dio a benedirci, però quando sbagliamo è velocissimo nel giudicarci. Addirittura Lui giudica i nostri pensieri. Però quando abbiamo bisogno di qualcosa, quanto sforzo, quanta fatica, quanto, e noi diciamo pure agli altri: ma non, il Signore mi risponde, tu preghi poco, tu non vai anche, tu non fai questo, e offriamo un'immagine sbagliata del Padre alle persone. Mentre Gesù ci insegna esattamente l'opposto, e lo vedremo. Che è il padre che esce verso i figli e cerca lui di convincere noi quanto ci ama. Noi continuiamo a cercare di dimostrare qualcosa a Dio che non abbiamo bisogno di dimostrare. Perché alla fine noi pensiamo che Dio sia come noi. Che Dio abbia bisogno di prove tangibili del nostro amore. Tu devi dimostrare a Dio che lo ami, perché se non lo fai, Dio non ti può benedire. Questa è una delle bugie più grandi che a volte si insegnano nelle nostre comunità. E tu non preghi abbastanza, sorella, quindi Dio non ti può guarire. E tu non preghi abbastanza, quindi Dio non ti può benedire. E tu non vai in chiesa tutte le volte, quindi Dio non è che ti può provvedere. No. Tu devi essere presente a tutti gli incontri. Tu devi dare la decima anche magari quando c'hai i debiti. Tu devi essere presente con sole, canivi, capioggia, d'inverno, d'estate. Non puoi andare a mare, non ti puoi fare le ferie, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, perché devi essere fedele al Signore. E noi, questo è il tipo di immagine che a volte diamo di Dio. Come se Dio vuole dei servi e degli schiavi. E l'altro giorno qualcuno mi ha fatto notare una cosa interessante. Ha detto: Dio non fa figli perché vuole essere servito dai loro figli, dai suoi figli. E questa frase mi ha toccato, perché mi ha detto: tu quanti figli hai? Ho detto: io ho dei figli. Lui mi ha detto: ok, quando tu hai fatto dei figli, hai fatto dei figli con l'idea che loro ti servissero? Ho detto: no. Lui mi ha detto: perché hai fatto dei figli? Ho detto: perché io e mia moglie ci siamo amati, abbiamo fatto un figlio e vogliamo un figlio per amare il nostro figlio. Questo è il motivo per il quale Dio fa ancora figli. Dio non ha bisogno di adorazione. Dio non fa figli perché vuole essere adorato. Dio non fa figli perché vuole essere servito. Dio non ha problemi di identità. Lui non è depresso. Non è che dice: oggi mi sento un po' depresso, cantate un poco così mi rallegro un po'. Poi giusto a ciova chi destonate, no, non cantate più, per favore. Dio non mette al mondo figli perché vuole essere servito da loro. Dio mette al mondo figli perché vuole amarli.
Amen.
Potete dire amen, per favore? Perché è così.
Amen.
E il Padre cerca in tutti i modi, disperatamente, di farci comprendere che lui vuole amarci e che noi esistiamo non per amarlo, ma per essere amati da lui. Lo ripeto. Noi esistiamo non per amarlo. Noi esistiamo per essere amati. È un po' di... Allora lo ripeto per la terza volta. Noi esistiamo e viviamo non per servirlo, ma per essere amati.
È così.
E più ci sentiamo amati, ed è chiaro che più diamo la nostra vita a lui. È vero o no? Ma la priorità assoluta della nostra esistenza, priorità assoluta, non è Marcio, oggi non sono andato in chiesa, Marcio, mi sento, pare che mi manca qualche cosa, no? Faccio chiesa, no, veramente può non te lamentare che ti succedono così tinte.
Ma mamma, regina, mamma, e questo ci deve una cosa di più,
è vero. Se non vai in chiesa, il diavolo, poi sto diavolo pare più potente lo signore ogni volta. Fratelli, sorelle, amici, parenti, chiamiamoci come vogliamo, la verità è che quello che noi crediamo, noi riceviamo. E se noi crediamo che un signore è tinto, noi riceveremo cose tinte. Se noi crediamo che Dio non è un buon padre, che è un padre severo, rigido, questo è quello che noi riceveremo. Ma Gesù non è venuto a parlarci di questo padre. Vuoi conoscere il padre? Devi conoscere Gesù. Vuoi conoscere realmente com'è il padre? Gesù, la Bibbia dice, nessuno ha mai visto il padre se non l'unigenito che ce lo ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto il padre, solo Gesù. E se tu vuoi conoscere il padre, tu devi comprendere cosa dice Gesù. Gesù non andava in giro a bastonare la gente. Gesù non andava in giro a fare sentire in colpa le persone. Gesù non andava in giro mettendo dei pesi sulla vita delle persone. Gesù non andava in giro giudicando i peccatori. Gesù non andava in giro neanche facendo pesare la sua presenza. Perché la sua presenza portava e produceva amore e benedizione ovunque lui andava. Gesù rappresenta perfettamente e pienamente il padre. Insomma, questo figlio arriva a casa, aveva il foglietto con la preghierina scritta dentro, la esce: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Tu pace c'è un tuo paura. Il padre neanche lo fa parlare. Appena sente queste parole, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, il padre neanche lo fa continuare. Gli tappa la bocca, si gira verso i suoi servi e dice, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Hai mai pensato al fatto che il figlio del prodigo veniva dal pascolare i porci e non faceva profumo di Chanel numero 5? La puzza di maiale era molto forte. Non so se avete mai sentito la puzza di maiale. È veramente brutta. E se io fossi stato là, io avrei detto al padre, prima facciamolo lavare, e poi ci mettiamo la veste. Giusto o no? Uno che è lordo, non gli puoi mettere la veste di sopra mentre che è lordo e sta fedendo. No, prima fallo lavare e poi lo rivesti. C'è un principio spirituale molto importante. Qua Gesù ci sta facendo comprendere una cosa. Noi non siamo giusti perché ci laviamo. Noi non siamo giusti perché sappiamo lavarci bene. Perché noi non abbiamo nessuna gloria nel fatto che davanti a Lui siamo figli. Perché Lui ci ha voluto. E quella veste che ricopre tutta la sporcizia sta dicendo, lui non è pulito perché si è lavato da solo, lui è pulito perché io gli ho dato la mia veste. Amen. E questa veste rappresenta la sua giustizia. La Bibbia dice che noi siamo stati giustificati non dalle nostre opere, ma dal sangue di Gesù. La Bibbia dice che noi siamo amati da Dio non per quello che facciamo, ma perché Lui ci ha voluti. Noi non siamo figli perché siamo degni di esserlo, noi siamo figli perché ci ha voluto Lui. Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Voi non siete figli perché siete degni di esserlo o perché meritate di esserlo, voi siete figli perché io ho voluto che voi eravate figli. È come se abbiamo una bambina qui, quanti anni hai?
11.
Hai 11 anni, come ti chiami?
Giada.
Giada. Giada ha 11 anni. Giada è figlia. Di chi sei figlia tu?
Di Rosanna.
Dov'è?
Acquisita.
Ok, ok. Giusto, giusto, Tommaso non c'è. Ok. Giada è figlia di Patrizia. Non perché Giada è brava.
Amen.
Possiamo dire amen?
Amen.
Come si chiama tuo figlio?
Mario.
Ah?
Mario.
Mario non è figlio di Angelo perché se lo merita.
Questo è preciso.
Mario non è figlio di Angelo perché se lo merita. Mario è figlio di Angelo perché Angelo lo ha voluto. Noi non siamo figli perché ci meritiamo, perché meritiamo di esserlo. Perché a volte si dice dalle nostre parti ne meritiamo scannate. Non so se capite questa parola.
Però,
eh?
Però tramite Dio, perché se Dio non vuole non arriva a suo figlio.
Certo. Dio ci ha voluto.
Però Dio fa tutto.
Dio ci ha voluto, no? Gesù ha detto: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Siamo tutti, abbiamo creduto in Gesù, sì. Ok. Noi siamo figli non perché lo meritiamo, non perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario per diventare. Come si fa ad essere salvati? Dice la Bibbia, come si fa ad essere salvati?
Accettando Gesù.
Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa. È così difficile?
No. Posso fare una questione?
Posso fare una cosa italiana? Assolutamente sì. Se ti levi gli occhiali, vero?
No, sono stata operata.
E chi ha, fastidio la luce?
Sì, sì, sì.
Ah, mi dispiace. Possiamo pregare poi per te?
Sì.
Ah, poi preghiamo per te.
Ho pregato lei per l'operazione.
Vai.
Quello volevo passare.
Volevo mandare una domanda.
Come che? Ti capiamo, no? Siamo un famiglia. Devi darvi del
tuo. Tu hai detto che noi saremo salvati se crediamo in Gesù. Ma i musulmani credono pure in Gesù.
Ma come?
Allora loro pure saranno salvati.
Ok.
E loro però saranno tre volte.
Allora, questa è una bella domanda. È molto semplice anche rispondere. Noi veniamo salvati non perché crediamo in Gesù come figura storica.
Come profeta.
Ok? Perché per i musulmani Gesù è un profeta,
sì,
no?
Sì, loro pure credono
okay.
in Gesù.
Ma loro credono che Gesù è un profeta, ma che l'ultima voce di Dio non è Gesù e Maometto, noi sappiamo. Ma noi veniamo salvati perché crediamo che Gesù è il Salvatore, non che Gesù semplicemente è venuto sulla terra 2000 anni fa. Quindi credere in Gesù che significa? Io credo che Gesù è morto per i miei peccati al posto mio e che lui è morto per me ed è risorto per me. I musulmani non credono in questo, naturalmente.
Ma sì, quelli che ci credono, credono pure nel Signore, dunque non penso che non saranno salvati solo perché non credono in questo.
La Bibbia dice che bisogna credere in Gesù come Salvatore, e come Signore, no? Bisogna credere che Gesù è il Signore. Quindi è questo che fa di noi dei figli di Dio, quelli che hanno creduto che Gesù è il Signore. Non solamente un profeta. Quindi sono molti religiosi, quindi anche all'interno della Chiesa Cattolica, anche all'interno della Chiesa Evangelica, sono molti che credono in Gesù in maniera così. Però possiamo rispondere in maniera alla fine in questo modo. Noi non sappiamo cosa c'è nel cuore delle persone. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, no? Perché dobbiamo predicare il Vangelo? Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà salvato. Ok? Allora, credere è importante perché molti credono in Gesù, molti a quel tempo credevano anche in Gesù. Però è importante che noi predichiamo il Vangelo, e noi predichiamo che Cristo è morto per noi, per i nostri peccati, quindi ha fatto un sacrificio per la nostra vita ed è risorto dalla morte. Quindi noi crediamo in questo, e questo credere nel fatto che senza di Lui non c'è salvezza, senza di Lui non c'è salvezza, questo è ciò che ci salva. Chi non crede questo, o addirittura chi va contro questo, è chiaro che non ha la salvezza, perché la salvezza è così limpida, così chiara, che non riguarda proprio il fatto di dire ma quella è una brava persona, ma non ha a che fare con le opere, perché la salvezza, come dice l'Apostolo, come dice la Bibbia, non è per opere, la salvezza è per grazia, mediante la fede, cioè io devo credere che Gesù ha dato la sua vita per me 2000 anni fa, lui ha versato il suo sangue per me, e credere, mettere Gesù insieme ad altri, questo non fa di me un figlio di Dio, questo non mi salva, perché se Gesù è uno insieme ad altri, allora io posso credere a chiunque, posso credere a qualunque cosa, non ho bisogno di salvezza, perché se io credo in Gesù, io riconosco di avere bisogno di un salvatore. Se credo che Gesù è solo un profeta, allora io non ho bisogno di credere di essere salvato, e non credo neanche che il mio peccato mi separa da Dio, non credo che c'è un cielo, non credo che c'è un inferno, non credo in niente. Perché se io credo che quello che Gesù ha detto non è vero, allora non ho bisogno di nessuna salvezza. Però se credo che quello che Gesù ha detto, allora io devo credere che Gesù è la via, la verità e la vita. E nessuno però, va al Padre se non per me.
Però hai ragione, capisco quello che vuoi dire, però quando io parlo con i musulmani, sì, sono un po' d'accordo, perché loro dicono che
dans
le Coran, les lois, enfin pas les lois, mais je veux dire, les commandements, ils sont clairs et précis. Genre, ils te disent vraiment ce que tu dois faire, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas faire. Mais dans la religion chrétienne, tu es un peu confus. Tu sais pas, parce que si tu penses comme ça, alors tu peux faire tout ce que tu veux si Jésus te parle.
Ah bah j'ai compris
ce que tu veux.
Oui, mais si t'as plus de liberté, tu peux faire
ce que tu veux. Si, si, ho capito. Cioè nel Corano si dice quello che
ci
si deve, delle regole, delle leggi, delle leggi.
Invece
delle
leggi. Nel cristianesimo, beh, sì, è un po'
confuso.
Sì. Un è... Non sai quello che devi fare.
E questo ti crea confusione? Sì. La libertà ti crea confusione?
Sì, perché se pensiamo così allora potremmo fare tutto quello che vogliamo.
Allora se tu vai in un paese musulmano... Ho capito. Se tu vai in un paese musulmano e ti dicono che non puoi mostrarti così, come vesti, in giro, e che non puoi guardare la televisione, che non puoi andare su internet.
Ah, ma queste sono le persone musulmane, ma non è quello che dice veramente il Corano. Queste sono le persone che interpretano...
Sì, sì, no, sto facendo un esempio. Cioè la legge porta le persone sotto schiavitù, non le porta in libertà. Gesù è venuto ad adempiere la legge di Mosè, che era molto più legalista del Corano, no? Ci sono più di 3.600 leggi nella legge di Mosè, 3.600 cose dove ti si dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Gesù è venuto a dire: io porto libertà nella vita delle persone, perché secondo la legge tu puoi fare tutte le cose, ma appena ne sbagli uno sei colpevole. Sei colpevole di tutto. Quindi la legge è buona, ma la legge ti dice che non sarai mai libera. E la legge ti dice, tu non hai a che fare direttamente con Dio, ma hai a che fare con una legge. È la legge che ti dice quello che puoi fare, è la legge quello che ti dice che non puoi fare. Ti faccio un esempio. Sei sposata, miei figli?
No.
Ok. Se Patrizia, la mamma di Giada, o se Angelo, il papà di Mario, invece di parlare con Mario, gli dice ogni giorno, gli lascia una lista, un foglio di carta con scritto
bene che lascia la lista pure.
Ok, ti dico, si fa questo, questo non si fa. Mario non vede mai suo padre, ma ogni giorno trova una lista, Ok? Una lista. Mario il primo giorno lo fa, il secondo giorno lo fa, il terzo giorno legge, il quarto giorno si esibia, chiama suo padre, dice: papà, ma senti, ma non sarebbe bello che invece di lasciare malista, non me lo dici tu personalmente cosa è buono fare? Perché non cammini con me e mi dici tu cosa è buono fare o cosa non è buono fare? Anzi, facciamo una cosa, tu fai le cose e io imparo, così io imparo da te. Tu cosa vorresti? Che tipo di relazione ti piacerebbe con tuo padre? Una relazione fatta d'un foglietto che ti lascia ogni giorno sulle cose da fare, le cose da non fare e non vedere mai tuo padre? O ti piacerebbe eliminare quel foglietto e avere sempre tuo padre accanto che ti dice come fare, non solo cosa fare, come fare? Perché vedi, la legge ti dice cosa fare e cosa non fare, ma la legge non ti dirà mai come fare. Cioè, tu puoi fare le cose che sono scritte là, ma il tuo cuore è lontano mille chilometri. A mare non si va e tu non vai a mare, però tu vuoi andare a mare. Al cinema non si va, però a casa hai la televisione con tutti i DVD, mi si dà. Al mare non si va, però ti guardi tutte le riviste dove ci sono quelli che vanno a mare. Quella cosa non si fa, però hai dentro di te il desiderio di farlo. Allora, la cosa bella che Gesù è venuto a fare è che lui ha eliminato quel documento e ha detto: non dovete più seguire il documento, io vivrò dentro di voi, io sarò accanto a voi, sarò dentro di voi e insieme a me voi adempirete non la legge, perché la legge per cosa serve? Per piacere a Dio? Allora io vi faccio conoscere il cuore del Padre, così voi non avrete bisogno di sapere cosa fare e cosa non fare durante il giorno, perché voi conoscerete il Padre. E quindi quando conoscerai il Padre tu ti innamorerai di lui
e automaticamente non farai quelle cose che vuoi fare.
Ciò significa che il rapporto con Dio,
sì, ma per l'altro devo dire una cosa, ma a me piace.
No, ma sono domande, è giusto.
Invece, a me, sinceramente, tutte le religioni per me sono belle.
È importante sapere.
Che tu ne piaci a mia Dio.
Ci piace la religione.
No,
tutti mi piacciono, perché tutti
devi dire bene. Rispetto, perché sono il fratello, rispetto. Però per te loro non rispettano mai, perché noi ci mangiamo un po' e che dice Signore ci mangia tutto, ma Signore che ci dice. Questo non è giusto, noi non giudichiamo.
La cosa importante. La cosa importante.
Perché ci avevo
chiesto. E noi le rispettiamo.
Ma su un lato è meglio, perché se tu puoi conosci l'alcol, conosci queste cose, poi è difficile levarti. E invece se tu non li conosci direttamente, non li fai, sei più tranquillo. Ma se ci la cose qua, ci la già nel
questo è quello che loro dicono.
Ma ci la
cose qua. Se loro dicono che ci sono sì, che
bello. La cosa importante è comprendere una cosa. Noi stiamo parlando di principi, ok? A me non interessano le religioni, perché noi stiamo parlando di Dio.
Ma il problema è perché sono venute tutte queste religioni?
È molto semplice, perché le persone hanno il bisogno di crearsi sempre un Dio, di creare sempre un modo di fare per piacere a Dio. E infatti le religioni, tutte le religioni, tranne il cristianesimo, tutte le religioni hanno un codice: devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo e devi fare questo. Gesù è arrivato e ha detto: io vi do un solo comandamento, uno solo, uno, ed è scritto in 1 Giovanni 3: credete nel nome del figliolo di Dio e amatevi gli uni gli altri, perché dice l'amore adempie la legge.
Dunque noi non dobbiamo credere al Vecchio Testamento.
No, l'Antico Testamento è stato.
Perché sono le leggi.
Chiaramente, l'Antico Testamento non è per noi, però è un esempio, è un modello, ci sono delle cose che ci sono state date per comprendere dei principi, ma noi viviamo oggi sulla base di quello che Gesù ci ha insegnato. ok? Non sulla base di quello che Mosè ci ha insegnato.
Perché loro dicono che la Bibbia è stata cambiata?
Vabbè, loro dicono tante cose, voglio dire.
Ma come se noi l'accettiamo?
Sì, se... No, no.
No, ma ce l'ho
detto un po'. No, no, fai bene. Se tu vuoi, magari alla fine possiamo parlare, così magari terminiamo un discorso particolare che stiamo facendo e poi facciamo le domande, perché a me fa piacere oltretutto ed è importante.
Per essere più convinta nella mia religione e così posso dare risposte a
assolutamente. Assolutamente sì.
Mi chiede domande.
Noi siamo contenti, c'è questo tempo di domande e risposte, perché è importante anche sapere diversi punti di vista, insomma è importante sapere. Una delle cose fondamentali, appunto, che riguarda l'amore del padre, come stavamo dicendo, è che il padre fa follie per i suoi figli. Follie per i suoi figli. Tutte le religioni parlano di un Dio lontano, distante, che non si relaziona con l'essere umano come un padre fa con i figli. E quando facevano feste, il padre, dice la parabola, che il padre gli ha dato una veste nuova, gli ha dato un anello al dito, dei sandali ai piedi, che rappresentano, sono dei simboli straordinari. L'anello al dito rappresenta proprio l'autorità della famiglia. Tu hai autorità sopra il diavolo, non perché sei bravo e non perché sei pulito. Tu hai autorità sul diavolo perché il nome di Gesù è quello che ti dà autorità, perché tu appartieni alla famiglia di Dio. E quei sandali nuovi ai piedi rappresentano il nuovo cammino di ogni credente, un cammino fatto dell'amore, fatto della benedizione di Dio, fatto con dei nuovi propositi, con dei nuovi obiettivi che Dio ha per ognuno di noi. Poi arriva il fratello maggiore. Fratello maggiore che sente le danze, sente la musica e si arrabbia perché sente che il padre ha fatto festa per questo figlio che era tornato. Ed è scritto una cosa incredibile, guardate qua, sempre in Luca al capitolo 15. C'è questo versetto che dice: udito ciò, il fratello maggiore si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Guardate la figura del padre. Esce di casa e cerca di convincere il suo figlio ad entrare. Il padre è sempre fuori casa che cerca di convincere i suoi figli. Sempre, sempre. Non è un padre che se ne sta fermo aspettando che le persone facciano quello che i figli facciano quello che lui dice. No, un padre misericordioso che ama, che vuole bene, che desidera benedire. E questo fratello maggiore rappresenta proprio la religiosità che c'è a volte nella Chiesa. Ecco, è arrivato tuo figlio che ha sperperato tutti i beni e tutti i soldi con le prostitute. E a me, che anni che ti servo, anni, non mi hai mai dato neanche un capretto. La mangiavano i miei amici. Ora arriva Cristo e tu ammazzi il vitello ingrassato. E qual è stata la risposta del padre? Questo è scioccante. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Noi non ci rendiamo conto delle benedizioni che abbiamo, siamo sempre là a lamentarci di ciò che non abbiamo. Noi non ci rendiamo conto delle benedizioni che il padre ci ha dato e siamo sempre là a lamentarci, a giudicare e a condannare quello che gli altri fanno. Un po' come quelli che sono 20 anni in una chiesa, castana priano, per il battesimo dello Spirito Santo, per una guarigione, per la famiglia, per il lavoro. Poi arriva uno all'improvviso. Arriva, viene salvato, battezzato di Spirito Santo, guarito, e quello, invece di dire gloria a Dio, dice: Signore, perché? Io sono anni che sono qua a servirti. Vedete come noi ci relazioniamo con Dio sulla base di quello che facciamo. Io ho fatto questo, io ho fatto questo, io non ho fatto questo. E arriva Cristo all'ultimo e si prende tutti i benedizioni, io tutti, all inclusive, sembra un pacchetto della Windows, all inclusive. Com'è possibile? Ma veramente Dio, nostro Padre, è buono. Allora faccio una domanda: se il figlio, il prodigo, tornando a casa, invece era anche un salvo padre, anche un salvo frate. Che succedeva?
Male.
Se ne tornava nei porci. Meglio, meglio il mondo che la chiesa. Meglio quelli di fuori che quelli di dentro. I maiali sono più erogati le via. E a volte noi parliamo in questo modo, no? Allora dobbiamo renderci conto, quando le persone vengono al Signore e ritornano a casa, cosa incontrano? Il padre o il fratello maggiore? Quando incontrano noi, chi vedono? Il padre o il fratello maggiore? Riflettiamoci su questo, perché è molto importante. Io voglio che le persone, quando incontrano me, dovrebbero vedere l'immagine del Padre, che possano vedere Gesù in noi, che possano vedere l'amore, che possano vedere la speranza, che le persone venendo a Cristo non si sentano giudicate, non si sentano condannate, e che le comunità possano essere luoghi di speranza, luoghi dove le persone vanno e stanno bene insieme, non che ciuciulino tutto il giorno, che parlano, discutono, eccetera, eccetera, invece di essere un luogo dove in realtà potersi aiutare gli uni gli altri, amare gli uni gli altri, soccorrersi e farsi del bene, e non chiedere ma dare, non chiedere ma dare, questo è lo scopo della comunità, non chiedere ma dare. E noi invece siamo schiavi di un metodo, ma chiesa, ne facevamo un Signore alla croce, facciamo il nostro culto, poi pace, cosa ha visto, e ci vediamo alla prossima riunione. E poi io non so se mia sorella in realtà sta male, la vedo là in chiesa con gli occhi chiusi, le mani alzate, non so se in realtà lei sta piangendo, cosa sta vivendo a casa, io non so se mio fratello ha problemi economici, problemi al lavoro, problemi con sua moglie, problemi con i figli, problemi suoi personali, situazioni, tentazioni, magari è caduto, ha peccato, e nascondo, e non c'è la capacità di aprirsi e di fidarsi. E si arriva al punto di dover dire io vengo alla chiesa e ci vado solo un po' Signore, mentre è la cosa più sbagliata, perché non si va in chiesa per il Signore, per il Signore ce lo preghiamo a casa, il Signore non ha bisogno che noi andiamo in comunità, noi andiamo in comunità per stare insieme, si va in comunità per il corpo di Cristo, non per il Signore, ma per servirsi gli uni gli altri, per amarsi, benedirsi, sopportarsi, perdonarsi, accogliersi, per dare amore, ricevere amore. Non si va in comunità per il Signore non ha bisogno che noi andiamo in comunità, il Signore ci parla qua, questa è comunità. Ok? Quindi noi siamo insieme, oggi la bellezza è stare insieme, ci conosciamo, ci abbracciamo alla fine, ci benediciamo, preghiamo gli uni per gli altri. Ci facciamo delle domande, abbiamo delle risposte, risolviamo le nostre problematiche interiori. Il luogo dove stiamo insieme, adesso è un luogo dove dire mi non vedo l'ora di andare. Magari oggi ci arrivo. Ora vai dai, c'è da sorella. Ma tu predica oggi? Chi? Mi facciano dolore di testa, non mai mi chiedo. E troviamo le giustificazioni per non andare in comunità. Poi andiamo in comunità e invece di ascoltare un pastore che predica gli facciamo i giochetti sull'iPad, però in chiesa ci siamo andati, non la passa mamma, non la coscienza. Non è così, a Dio non servono queste cose, non gli servono queste cose, lui vuole un rapporto padre figlio. Io viaggio molto e quando viaggio a volte compro delle cose, dei regali che porto ai miei figli. Però io so che i miei figli non vogliono un regalo da me, i miei figli vogliono me. Io posso dire al telefono ai miei figli, fai la brava, fate i bravi, non fate arrabbiare la mamma, fate i compiti. E i miei figli la prima volta dicono, papà ma tu quando vieni? Per ritornare al discorso della legge, delle cose da fare. Perché noi pensiamo che sia molto facile avere una lista di cose da fare è una lista di cose da non fare. Ma che rapporto è questo con Dio? Io non lo voglio un rapporto del genere. Io non voglio che Dio mi dica cosa fare e cosa non fare. A me non interessa. Io voglio Lui. Io voglio Lui. Se non ci sei tu con me, non voglio neanche la tua lista. Non me ne frega niente. Se tu non sei con me, io non voglio neanche la tua legge. Non mi interessa. Non mi interessi tu, non mi interessa la tua legge. Se tu non sei disposto a stare con me, a me non interessa neanche quello che a te piace e quello che a te non piace. Ma Dio ha dimostrato esattamente l'opposto. Dio si è fatto uomo per dimostrarci quanto ci ama e per dire: io so quello che provi, io so quello che vivi, io so cosa significa piangere, io so cosa significa sudare, io so cosa significa soffrire, io so cosa significa rallegrarsi e gioire, io so cosa significa versare sangue, io so cosa significa essere un essere umano, io lo so. Ed è questo l'Iddio che noi oggi amiamo, perché è questo l'Iddio che ci ha amato. Non ci ha dato una legge, ha detto: chi sa legge? Fate i vostri compiti, poi ne vedremo. No, abbiamo un Padre meraviglioso che ha detto: la legge io la metto dentro il tuo cuore.
Amen.
Ed è dal tuo cuore che saprai cosa mi piace e cosa non mi piace. Amen. E questo è, l'ho fatto mediante l'opera dello Spirito Santo. Buonasera. Era di passaggio? Questo l'ha fatto attraverso lo Spirito Santo che abita in noi. Amen. Lo Spirito Santo che abita. Non lo guardate più, sennò si emoziona. Lo Spirito Santo che abita in noi è diventata la legge interiore. Amen. Paolo ne parla della legge interiore. Io so oggi quello che piace e quello che non piace. Io lo so perché Dio abita dentro di me. Amen. Alleluia. Voglio incoraggiare tutti voi a seguire lo Spirito Santo, a seguire la presenza dello Spirito Santo dentro di voi, che è la cosa più straordinaria che possa esistere. Paolo dice, la Bibbia dice proprio che lo Spirito Santo ci guida, no? Lo Spirito Santo ci rivela, lo Spirito Santo ci fa comprendere, lo Spirito Santo è con noi sempre, in ogni momento, in ogni circostanza. E voglio anche dire una cosa molto delicata. Voglio dire anche una cosa molto delicata, se me la fate dire. Sto scherzando. So che alcuni di voi sono stati a volte delusi, a volte trattati male, a volte hanno avuto un'idea sbagliata, perché magari uomini di Dio, donne di Dio, fratelli non sono stati di buona testimonianza. Io posso parlare da parte di ministri, da parte di pastori. Io voglio chiedervi perdono se qualcuno vi ha fatto del male, perché siamo umani, siamo esseri umani e sbagliamo. A volte non ce ne rendiamo conto perché, essendo esseri umani, siamo anche orgogliosi. Però voglio chiedervi perdono per conto di quelle persone per le quali avete sofferto, che vi hanno mostrato magari un Dio che non è padre, ma che era soltanto uno che era messo là sul trono, che voleva essere adorato, voleva essere servito. Posso garantirvi, Dio non è così.
Amen.
Grazie a Dio, Lui non è così. Noi abbiamo conosciuto il Padre e abbiamo visto il Suo amore, conosciamo il Suo cuore, abbiamo sperimentato il Suo carattere. Lui ci ama di un amore eterno che non avrà mai fine. Lui ci ama di un amore senza misura, senza condizioni. L'amore del Padre è un amore, vedete, se noi fossimo stati quel Padre di cui ha parlato Gesù, e vado alla conclusione così termino e lasciamo un posto alle domande anche. Il Padre che vede il Figlio da lontano ha detto, cae. Cae. Ora cado occhio. Appena arriva, cado occhio. Si dice dalle nostre parti, corre cavallo, cada aspetto. Ah? Si leva la cinta, vediamo chi mi riciora. Vediamo quale giustificazioni hai ora. Ah? Padre, ho peccato contro il cielo e te, se oh, tu puoi sapere io. Padre, potresti trattarmi come uno dei tuoi lavoratori salariati, fino a mangiare pane prima? A travagliare gratis e soldi non ne viene, almeno per anno. Mangia pane e cipolla. Noi pensiamo che Dio sia così, che alla fine Dio ce le farà pagare le cose che abbiamo fatto. Sei tornato? Chiuditi in camera. Penitenza. No, il padre subito ha chiamato i servi, ha fatto rivestire con una veste. Sapete che cosa ci parla questo? Che il padre riabilita. Riabilita non solo la persona, ma riabilita anche la sua reputazione. Comprendete quello che sto dicendo? Cioè, lui sta dicendo ai servi, mio figlio è tornato e con questa veste, quest'anello e questi sandali, voi dovete obbedire a lui. Ma signore, ma fino a 5 minuti fa era con i maiali. Forse non avete capito. Mio figlio è tornato a casa e sono io che gli ridò dignità. Non perché se lo merita, sono io che gliela do perché lo amo. E l'anello al dito rappresenta autorità. Noi non siamo quello che siamo perché ce lo meritiamo. Noi siamo quello che siamo perché lui ci ama. Punto. L'amore di Dio è incondizionato. Significa che lui ci ama anche se non avrà nulla in cambio. Così come i genitori amano i figli. Voi amate i vostri figli perché vi danno qualcosa in cambio? No. L'unica cosa in cambio che vi danno è il fatto che loro sono vivi. A me interessa che mio figlio stia bene. È vero o no? Allora io ti amo, l'unica cosa che mi devi dare in cambio è lasciati amare. Immaginate un piccirillo che si attacca al seno della mamma e dice no, voglio Coca-Cola. Ma ve lo immaginate un bambino? Perché dovete? No, voglio panino con gli ustensili. O che babbo voglio? Cioè, cosa chiedi ad un bambino che nasce? Può capire realmente certe cose? La cosa più importante è lasciati amare. Fidati di me. Amen. Fidati. Io voglio che tu stasera ti fidi di tuo padre. Fidati dell'amore del padre. Fidati di lui. Se stai attraversando dei momenti difficili, se stai attraversando un deserto, se stai attraversando un momento di grande difficoltà, non pensare che questo è il castigo di Dio per la tua vita. Non pensare che questo è perché mi merito per quelle cose che ho fatto. Dio me lo sta facendo pagare. Ho sbagliato certe cose, quindi è giusto. Nel momento della difficoltà Dio si prende cura di te. La Bibbia dice Dio non prende piacere quando l'empio muore, ma prende piacere quando le persone si ravvedono e lo seguono. Si prende piacere quando le persone si lasciano amare. Si lasciano amare. Amen. Lasciati amare dal Padre. Lasciati amare. Soltanto questo. Andiamo a pregare un attimo. Preghiamo un attimo. No, state seduti, che mi lo vai a scendere e mi calmi il pallone.
Possiamo pregare? Possiamo pregare? Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo.
Lasciati amare da Lui. E la richiesta che Dio fa oggi ad ognuno di noi è: lasciatevi amare. Non mettere limiti all'amore del Padre. Il perdono suo, il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia non hanno paragoni con niente e con nessuno. Smettila di sentirti sempre in colpa, smettila di sentirti sempre in dovere, smettila di sentirti sempre che non riesci mai a dimostrare abbastanza a Dio quanto lo ami. Non ce la farai mai. Se segui una legge sarai sempre sotto condanna, sempre. Lasciati amare dal Padre, lasciati amare da Lui, perché è la cosa più saggia che tu possa fare stasera. Alleluia. Grazie Padre.